più grande retrospettiva su Degas, a seguire quella del 1988, che è la grande mostra su Degas che si sia mai vista in tutto il mondo, curata dai grandi esperti di Degas. E tra questi era Henri Loiret, che ha anche curato questa mostra che vediamo qui a Melbourne, che poi andrà ad Houston. E Henri Loiret è un grande specialista di arte francese, è stato direttore del Louvre, oltre che del Musée d'Orsay. Questa è una mostra molto importante ed è una mostra che parla di una nuova visione, che non è solo la nuova visione di Degas e degli impressionisti, no? Sai, questi pittori che finalmente vedono il mondo in modo nuovo, vedono il mondo nei suoi colori, vedono il mondo nelle sue sfumature, non più alla maniera dei neoclassici o dei romantici, vedono il mondo così com'è, hanno questa visione realista ma allo stesso tempo molto personale. Quindi la nuova visione è di Degas, ma è anche la nostra, perché finalmente siamo in un contesto forse etico diverso per apprezzare il modo in cui Degas si relazionava col classicismo, col mondo delle donne, col mondo del lavoro. Quindi è una mostra importantissima. Perché? Perché rivaluta, rimette in gioco tanti dati e tanti stereotipi che ormai davamo un po' per scontati.
Tu hai accennato all'importanza di una nuova analisi dell'opera del pittore, ma anche di una rivisitazione in qualche modo della sua storia personale. Una serie di aneddoti molto interessanti sono quelli che potremmo raccontare ai nostri ascoltatori oggi, perché forse non tutti sanno che le origini della famiglia di Degas sono proprio italiane.
Sì, in effetti il nonno di Degas, René Hilaire, di cui c'è un bellissimo ritratto in mostra, era fuggito da Parigi nel 1804, durante i primi anni dell'impero napoleonico, per andare a stabilirsi a Napoli, dove era diventato mercante di cotone, mercante anche di prodotti parigini come guanti, come profumi, insomma tutto quel mondo molto femminile che poi Degas in realtà ci fa vedere nella sua pittura. Il nonno aveva sposato una elegante signorina napoletana e avevano avuto 7 figli, tra cui il padre di Edgar, il padre di Degas, Auguste, che vive a Napoli quindi fino a, insomma, alla bella età di 22 anni, quando poi decide di stabilirsi in Francia. Quindi torna a Parigi, ma lui è un uomo perfettamente italiano, che scrive in italiano alla madre, che ha profondamente legato, no, all'arte, alla musica italiana, cosa che poi trasmetterà al figlio, e che però quando arriva a Parigi nel 1825 visita una prima volta col padre e si innamora di questa città estremamente moderna. Insomma, possiamo immaginare quali potevano essere le differenze tra Napoli, dove era cresciuto, e Parigi. È così che comincia poi la fase parigina di Degas, ma è vero, e pochi sanno, che c'è tutta questa componente napoletana e italiana dei Degas che è molto ancora viva, perché si può andare a Napoli e vedere, no, le case in cui lui aveva abitato, la villa che il nonno aveva comprato lì a Capodimonte, dove insomma passavano l'estate, dove Degas anche, insomma, non troppo, ma ha dipinto. Quindi si può anche seguire, no, Degas che soggiorna presso la zia a Firenze, quindi che passa molto tempo a Torino. Quindi c'è tutta una componente italiana di Degas che è poco conosciuta e che si riflette invece tantissimo nella sua arte, perché lui ha passato almeno tre anni insomma consecutivi in Italia, viaggiando insomma da nord a sud e studiando l'arte nei grandi musei, che erano già insomma il vanto di una nazione che però non ancora esisteva. Quindi è anche interessante, insomma, tenere a mente che c'è questo Degas che passa da Napoli a Roma, a Firenze, a Torino, mentre l'Unità d'Italia si fa, mentre i macchiaioli dipingono a Firenze. Quindi c'è tutta una vicenda italiana di Degas che è molto molto interessante e poco conosciuta in realtà.
Anche perché lui stesso, se non sbaglio, parlava italiano, giusto?
Sì, parlava,
lui
che e cantava in italiano.
Cantava addirittura? Questa
sì,
non la sapevo.
Appassionato di musica, appassionato di opera, fischiettava delle delle arie, si dice, di Cimarosa, ogni tanto se ne usciva con delle battute in italiano, conosceva tantissimi italiani che stavano a Parigi o che stavano a Firenze, quindi aveva molti molti amici e fino a tarda età continua comunque ad andare a Napoli a trovare le sue cugine, a trovare la sua famiglia e in effetti fino a tarda età è stato anche proprietario di un appartamento a Napoli dove andava poco perché insomma lui era molto attaccato a Parigi, poi parigianità di Degas e quindi voleva star lì, lui si sentiva pittore francese, però sì, i suoi legami con Napoli e con l'Italia erano fortissimi, insomma lui si sentiva italiano.
Per fortuna questa mostra rende atto di questo legame molto forte con diversi quadri sia della sua infanzia e della sua famiglia, sia proprio che per queste permanenze che lui ha fatto, un po' di viaggio, un po' di studio in Italia tra Napoli, Roma, Firenze per studiare diciamo i grandi classici, i grandi maestri dell'arte italiana.
C'è tutta una
italiana.
Sala dedicata all'arte di Degas in Italia, comprende quadri che lui ha dipinto a Roma, insomma in questa maniera quasi un po' spagnoleggiante, molto realistica, c'è la Mendicante romana, per esempio, c'è il ritratto che ha fatto del nonno a Capodimonte, ci sono tanti schizzi e disegni che lui ha fatto dal vivo, per esempio, non so, a Gaeta o negli Abruzzi, in Umbria, tutto un aspetto dell'arte di Degas che è legatissimo all'Italia, quindi farà piacere a tanti italiani andare a vedere. Poi c'è anche un grande ritratto di famiglia che è la famiglia Bellelli, famosissimo.
È il quadro più grande che Degas abbia mai dipinto, giusto?
Esatto, il quadro più grande che lui abbia mai dipinto e che lì è bellissimo, insomma va visto e va veramente ammirato perché ecco questo interno fiorentino e questa relazione insomma di famiglia un po' alienata, si vede benissimo, no? Che insomma non erano proprio una famiglia ideale, avevano i loro disaccordi, per quello la zia si gira da una parte, lo zio insomma ci dà proprio le spalle, il cane che è un noto simbolo, no? di fedeltà familiare non ha la testa, quindi c'è anche questo approccio fotografico che però è pieno di significati.
Dopo il soggiorno italiano di Degas c'è il ritorno a Parigi e la scoperta di questa nuova realtà dell'impressionismo. Ci puoi spiegare in che cosa consiste la nuova visione di questi autori, in che cosa rompe con la tradizione del tempo?
Certo, gli impressionisti erano un gruppo e certamente erano un gruppo perché avevano proprio formato una società per azioni in cui ciascuno avrebbe messo dei soldi e avrebbero organizzato delle mostre indipendenti dal mondo accademico parigino. Laddove ancora il mondo artistico a Parigi era legato agli insegnamenti della scuola di Belle Arti che faceva il bello e il cattivo tempo perché dispensava non solo questa istruzione artistica che era fondata sul disegno e sull'esempio dei classici e del Rinascimento, ma anche, sai, teneva un salone ogni anno in cui venivano distribuite delle medaglie. Ovviamente gli impressionisti non vogliono niente a che vedere con questo tipo di arte legato ad un ideale neoclassico, loro vogliono dipingere il loro mondo, i loro amici, le loro donne, la Parigi così come si sviluppa adesso in questo straordinario momento di vitalità per l'architettura e per l'arte. Quindi loro vogliono dipingere la vita così come senza aderire a dei canoni prestabiliti, quindi si mettono insieme ed è anche vero che comunque non si chiamano impressionisti, si chiamano artisti realisti indipendenti e Degas è visto un po' come distaccato quindi dalla vicenda impressionista perché lui ci teneva ad insistere che lui era un realista indipendente piuttosto che un impressionista e il termine impressionista era stato usato in modo spregiativo da un critico che visitando la prima esposizione espressionista aveva visto questo quadro di Monet, che aveva definito totalmente al di fuori dai canoni del disegno, quindi diceva questo non è un vero quadro, è un'impressione, no? È qualcosa di vago, qualcosa di impreciso, quindi c'è tutto un aspetto di indipendenza, di novità che Degas in realtà incarna.
Allora abbiamo passato diciamo le prime sale di mostra e quindi arriviamo un po' a quelli che sono i temi centrali cui Degas si dedicherà a volte in una maniera quasi ossessiva, tra cui in particolare c'è il tema delle ballerine. Allora, l'universo femminile che è anche al centro di una delle tre letture che tu terrai durante il corso della mostra è uno degli elementi chiave per interpretare sia la figura dell'artista, ma anche, come tu accennavi prima, alla figura dell'uomo. Degas chi è?
La critica moderna finalmente ha deciso di rivedere questo giudizio di misoginia, no? Che ci siamo portati per tant'anni su Degas, e che comunque, insomma, va messo in un contesto. Allora, è vero che Degas non ha mai voluto sposarsi, ed è anche vero che non si conoscono relazioni sentimentali di Degas. Non ha mai avuto una ragazza, non ha mai avuto una fidanzata, non si è mai sposato, nessuna delle sue modelle si è mai lamentata, no? Che lui, insomma, avesse tentato di fare qualcosa di inappropriato. Invece sappiamo benissimo che tra artisti e modelle ci potevano essere relazioni di tutti i tipi. Nel caso di Degas non sappiamo niente di tutto ciò. Quindi è chiaro che sin da quando lui è giovane si diffonde questa sua reputazione di uomo che non ama le donne, perché è uomo che non tocca le donne, uomo che le dipinge solo ma che non vuole sposarsi. Lui non ha mai dormito con una donna, Degas. Quindi c'è questa assoluta estraneità di Degas all'universo femminile, ma in realtà quando poi guardi l'arte di Degas è tutta un'arte di femminilità e di interiorità, nel senso che, a cominciare proprio dai suoi primi ritratti, è chiaro che guardando l'arte Degas si attarda ed è assolutamente affascinata dal mondo femminile, da questo mondo che è il mondo dell'interiorità, della domesticità, ma anche il mondo dell'arte, e diventerà il tema ossessivo, il tema che identifica Degas tra tutti gli impressionisti. Da lì a celebrare la femminilità in Degas c'è solo un passo, e se Degas fosse stato probabilmente il misogino vero, no? L'uomo che odia le donne, probabilmente non avrebbe dato una tale visibilità a quel che le donne stavano facendo. Questo è un po' un punto che mi interessa. Forse sì, è certo vero che far le ballerine non è il mestiere più comodo del mondo, perché è una delle cose più difficili che ci possano essere, una delle carriere più stancanti, ma Degas non rifugge da questo aspetto della femminilità, anzi, ed è qui che io, insomma, insisto un po' nella mia scrittura su Degas, ho molto insistito sul fatto che Degas non occulta questo lato della nuova femminilità e anche del nuovo femminismo. Dà visibilità a donne che lavorano, a donne che si sforzano, a donne che cominciano ad avere un ruolo nella vita pubblica piuttosto che solo privata. Quindi è molto molto complesso il rapporto tra Degas e il mondo femminile, è molto complesso e certamente esplode ogni, sai, piccola definizione di misoginia che possiamo mai avere.
Una cosa ultima che ti vorrei chiedere: fogliando il catalogo ho visto che una parte della mostra è dedicata a delle gelatine, e tu prima avevi accennato anche al rapporto dei pittori impressionisti con la fotografia. Allora, questa scena me la sono immaginata e mi faceva veramente ridere. Degas che interrompeva queste cene di famiglia,
sì,
e istruiva tutti a fare queste foto che, appunto, certo, noi ritroveremo in mostra.
Certo, nel 1895, che è relativamente tardi, perché se tu guardi, insomma, quello che Degas ha dipinto ben prima del 1895, è chiaro che lui ha già un approccio fotografico nella sua pittura, perché le figure sono tagliate, no? Quindi c'è già un approccio fotografico, ma insomma da 40 anni c'è già un approccio fotografico. Ma nel 1895 lui compra una macchina fotografica perché sua sorella, forse la sua preferita tra le sorelle, si è trasferita in Argentina e lui vuol fare delle fotografie da inviare a sua sorella a Buenos Aires, per cui compra questa macchina fotografica, e nel 1895 in particolare lui si dedica così quasi ossessivamente a fare fotografie, si mette in posa perché gli altri gliele facciano, mette in posa intere famiglie, intere, insomma, società d'amici perché lui possa fare delle fotografie di interni, e quindi sì, siamo talmente, insomma, fortunati da avere anche questo tipo di documento che è veramente una presa sulla realtà di Degas. Se vuoi un ulteriore chiarimento, no? Un'ulteriore spiegazione di quello che Degas voleva fare nella sua arte.
Ti ringrazio tantissimo per averci, prego, accompagnato in questo universo di colore, di storia, e così bello, così colorato.
Grazie ad SBS. Buona e nuova visione della mostra di Degas.